differenza, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio. In un database centralizzato, quindi se noi pensiamo di realizzare il catasto del verde con un database centralizzato, in qualche modo dobbiamo fidarci del gestore, che ne è di fatto il proprietario, è lui che stabilisce le regole di accesso, è lui che si fa carico della sicurezza e della protezione dei dati. Anche questo è importante, cioè se pensiamo a un catasto del verde, chi con la logica appunto centralizzata del gestore di questo catasto del verde, a questo gestore dobbiamo chiedere tutta una serie di garanzie, di protezione dei dati, di regole di accesso, e del fatto che i server devono essere sempre collegati, accesi e funzionanti. Con un meccanismo della blockchain, non esistendo un database centrale ma una serie di nodi, e attenzione, questi nodi che fanno funzionare la catena non la fanno funzionare gratuitamente, c'è un meccanismo di guadagno, per cui in qualche modo quando metto l'informazione io pago una cifra anche molto ridotta, ma questa cifra fa funzionare il meccanismo di verifica di tutti i nodi. Nel database costruito nella blockchain le regole sono fissate a livello di codice che viene eseguito da tutti i nodi. Nessuno è proprietario, tutti sono proprietari. Cioè se metto un'informazione nella blockchain, questa informazione, io non sono proprietario di quell'informazione, ma neanche il nodo che ce l'ha in carico sul proprio computer è proprietario di quella informazione. Quella informazione è di tutti. E nessuno, anche questo aspetto è importante, l'organizzazione della blockchain fa sì che la maggioranza dei nodi non possano prendere il controllo di questo network, perché se così fosse qualcuno potrebbe diventare avere il controllo della maggioranza delle transazioni e quindi cambiare le regole. Questa cosa il meccanismo della blockchain non lo permette, non vi spiego come si fa a fare questa cosa. Le transazioni registrate sono autentiche perché sono firmate e immodificabili, quindi il dato che trovo nella blockchain è un dato trusted, è un dato a cui posso anche, del quale posso fidarmi anche da un punto di vista giuridico, quindi può avere valore di fronte anche a un giudice. Quindi il mio VPA posso registrarlo e nel momento in cui lo registro e lo in qualche modo lo incateno nella blockchain, quel dato può aver valore giuridico, nel senso che nessuno può averlo modificato e il giudice può dirmi: qua è stato registrato questa informazione, ho la certezza che questa informazione non è stata modificata e quindi la posso tenere per buona. Questo è nella blockchain, quindi voi sottoponete l'informazione, quindi voi non registrate direttamente, ma mettete il vostro dato in questo network, il network assume il dato, lo registra, lo verifica e lo aggancia a tutti i dati precedenti, in qualche modo lo forgia all'interno di questa di un anello di questa catena. Ogni nodo, in cambio di un compenso, sfida gli altri nodi nella ricerca della chiave che consente di forgiare il blocco. Cioè ogni blocco, ogni lucchetto, immaginatelo come un lucchetto, è chiuso da una chiave elettronica. Per trovare la chiave che chiude quella catena, servono miliardi e miliardi di operazioni per fare questo. E questi miliardi e miliardi di operazioni sono quelle operazioni che fanno migliaia di server nel mondo che tengono in piedi il Bitcoin, come circa 600-700 altre criptovalute, perché non c'è solo il Bitcoin, per intenderci. Esco da questo tunnel della blockchain per una proposta concreta. Quindi il tema è possibile usare questa tecnologia della blockchain per gestire la piattaforma del catasto del verde? Se sì, i passi dovrebbero essere: definire la struttura del database, quali dati registriamo, definire le regole che consentono l'aggiornamento dei dati, chi li può aggiornare, come li può aggiornare, con che modalità, i ruoli e le autorizzazioni che le diverse utenze possono avere, e soprattutto definire il meccanismo di remunerazione di questi nodi. Cioè evidentemente non ha un costo la blockchain, ha un costo la registrazione e bisogna capire chi paga questa cosa, cioè c'è comunque un aspetto economico che va valutato, perché appunto non è tutto gratis, cioè bisogna, queste informazioni in qualche modo devono essere, cioè bisogna dare dei soldi a chi registra queste informazioni e le tiene nel proprio nodo. E soprattutto stabilire la priorità dei dati che andranno registrati nel catasto del verde. Un'ipotesi è alberi monumentali. Abbiamo un elenco dell'82 forse, degli alberi monumentali. Alcune province poi a queste informazioni hanno dato anche hanno indicato anche la posizione precisa, quindi con delle coordinate latitudine e longitudine. In Lombardia, per esempio, il lavoro che è stato fatto dal nostro gruppo fa vedere come questi alberi sono geolocalizzati con un certo grado di precisione. L'elenco del Corpo Forestale dello Stato dà solo l'indicazione del comune e della zona, quindi non è possibile individuare per tutti gli alberi monumentali italiani una localizzazione precisa. Però se ci fosse un primo nucleo del Catasto del Verde che contiene quantomeno gli alberi monumentali, questo potrebbe essere una partenza significativa. Il tema dell'albero per ogni nuovo nato: se avessimo una piattaforma in cui voi, il comune, l'ufficio può registrare insieme all'albero anche il codice fiscale del neonato, questa informazione può entrare nella blockchain, quindi può anche avere valore, ripeto, insisto, valore giuridico, cioè questo dato è registrato in un catasto, catasto condiviso e trusted. Il tema degli aggiornamenti degli elenchi delle sovrintendenze: ci sono i viali alberati, non sono oggetto, cioè non esiste oggi un elenco di tutte le, diciamo anche i parchi, vabbè i parchi sì insomma, ma alcuni viali alberati non sono necessariamente elencati dalle sovrintendenze, però sono soggetti al controllo della sovrintendenza, quindi non c'è una mappa di dei vincoli e delle appunto in questo caso gli alberi, esempio tipico dei filari di alberi che alcune sovrintendenze in qualche modo vincolano, ma se il PGT non se ne fa carico, perché non esiste un elenco di questo patrimonio, rischiano appunto un po' di perdersi e di crearsi dei vuoti normativi.
Come gli aree delle rimembranze, per esempio, che sono tutelati per legge, ma quasi nessuno lo sa.
Nessuno lo sa, lo sanno i sovrintendenti, ma non ci sono poi degli elenchi che dicano il viale, cioè nel senso che, e questo però è un vulnus giuridico, nel senso che ci fosse...
I viali che hanno più di 50 anni, i viali
esattamente.
Pubblici che hanno più di 50 anni.
Esattamente, esattamente, però appunto, queste informazioni andrebbero in qualche modo registrate, quindi non si tratta di inserire tutti gli alberi, ma si tratta di in qualche modo di creare un percorso prioritario. Finisco. I rilievi del verde urbano consolidato, cioè anche qui si possono registrare i rilievi del verde e inserire in questo catasto del verde. Qui era un esempio del fatto che nel sito del Corpo Forestale dello Stato c'è questo riferimento al sistema informativo degli alberi monumentali, che però ha bisogno di password, di accesso, non si capisce bene perché, comunque vabbè. Quindi di fatto queste informazioni non si possono leggere. È vero che c'è un foglio Excel che si può scaricare. Questi potrebbero essere, insomma, vabbè, velocissimo, i dati che potrebbero specifici che potremmo registrare associati alla scheda di ogni albero monumentale, comunque già decisi per legge, già elencati per legge in qualche decreto attuativo, credo. Vabbè, questo è l'ultimo.